Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Gianfranco Barbieri dei missionari di Rho.
Carissimi ascoltatori, questa 25esima domenica per annum la parola di Dio ci richiama severamente a prendere sul serio il nostro rapporto con il Signore. Cominciamo dal Santo Vangelo, che ci propone una parabola la quale ci mette in imbarazzo, perché sulle labbra di Gesù appare sconcertante. È la parabola famosa del padrone che loda l'amministratore disonesto, quel tale che, dovendo essere licenziato, per ringraziarsi i debitori, li chiama e fa correggere, per così dire, il contratto di quello che avrebbero dovuto pagare al padrone. E il padrone, accortosi del guaio, loda la scaltrezza di questo amministratore. Nella lingua greca, che è il testo originale del Vangelo, padrone significa anche signore. Si usa la medesima parola. E difatti tutta la tradizione cristiana ha inteso la lode dell'amministratore come una lode che veniva da Gesù, il quale a questo punto loderebbe chi imbroglia. L'evangelista Luca, prevedendo l'imbarazzo di noi lettori nell'intendere questa sconcertante parabola, cerca di illuminarli accostando altre sentenze di Gesù per aiutarci a interpretarla nella maniera corretta. Io vorrei proprio ripercorrere brevemente queste quattro sentenze, così riusciamo a capire che cosa vuol dire. La prima: Gesù ci dice, procuratevi gli amici con le inique ricchezze. Cosa sono le inique ricchezze? Sono quella ricchezza che verrà a mancare infallibilmente un giorno e che per quanto grande essa sia, finché è nelle nostre mani, dovremmo cercare di disporne in maniera accorta, procurandoci di utilizzarla per acquistare quei beni che invece rimangono per sempre. E l'unico modo è quello di dare molto in elemosina. Procuratevi amici con le inique ricchezze. Qui si coglie il parallelo con l'amministratore disonesto. La seconda espressione è la seguente: chi è fedele nel poco sarà fedele anche nel molto. E Luca suggerisce un'interpretazione di questo tipo. Dovete disporre delle ricchezze, o più in generale, delle risorse della vita presente, con accortezza, ricordando sempre che le vere ricchezze, quelle definitive, vengono poste nelle nostre mani per mettere alla prova la nostra fedeltà a Dio. Similmente, anche il senso della suggestiva sentenza contrappone le inique ricchezze a quella vera, e quindi la ricchezza altrui alla nostra? Se dimenticando Dio trattiamo la ricchezza terrena, che Gesù chiama iniqua ed estranea, quasi fosse quella vera, come potremmo ricevere da Dio ciò che Egli ha disposto per noi, cioè la ricchezza del cielo? Se usiamo male di questa ricchezza, come pensiamo di utilizzare bene l'altra? Questo è il punto. Ed infine, l'ultima sentenza, nessuno può servire due padroni, Dio e Mammona, cioè Dio e il denaro. Dunque, così come il fattore della parabola non considerò vincolante il dovere che lo legavano al suo padrone, così anche voi non considerate vincolante dovere quello che vi lega alla ricchezza di questo mondo e alle esigenze del suo incremento. Siate liberi dal denaro se volete essere davvero servi di Dio. Dopo queste affermazioni, possiamo cercare di comprendere il senso fondamentale, cioè essenziale, di questa parabola che davvero pare un po' antipatica. La morale del racconto di Gesù è questa: i figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Addirittura potremmo dire che i figli della luce, i discepoli cristiani, o quelli che si considerano tali, tanto per intenderci, talvolta mettono molta più serietà, impegno, intelligenza, passione nel perseguire interessi marginali o addirittura estranei che non nel perseguire l'interesse centrale della loro fede. Ci preoccupiamo di più delle cose meno importanti di quelle della vita eterna. Quanto tempo, quanti pensieri, quanta pena ci diamo, ad esempio, per concludere un lavoro entro la scadenza prescritta dai regolamenti professionali o da accordi presi con questo o con quest'altra persona, tanto per intenderci, e quanta poca pena invece ci diamo per concludere davanti a Dio una giornata che pure solo davanti a Lui può essere conclusa e altrimenti rimarrebbe incerta, incompiuta. Quanta cura per far rientrare in una settimana tutte le faccende previste e quanta cura invece per riposare davanti a Dio il settimo giorno? Proviamo a chiedercelo. La conclusione appare sempre la medesima. Occorre mettere più serietà, più decisione, più amore nel curare la ricchezza vera della vita, la fede, la speranza in Dio, piuttosto che tante altre banalità. Già nell'Antico Testamento, e veniamo quindi alla prima lettura, il profeta Amos usa parole di fuoco contro coloro che rispettano formalmente la legge di Dio, ma ne ignorano il senso vero. Coloro che rispettano il novilunio, la festa antica, noi potremmo, parafrasando, diremmo la nostra domenica, ma insomma è tanto per intenderci, ma che lo fanno di malavoglia, affrettando quasi col pensiero che sia passato quel giorno per riprendere i propri malaffari. Infatti, il profeta aggrava la sua denuncia accusando costoro non solo di non vivere il novilunio con atteggiamento religioso, ma di mettersi di fronte al fratello con atteggiamento fraudolento. Cosicché, proprio mentre compiono un gesto liturgico, tramano, per imbrogliare il prossimo, per usare bilance false nel vendere il grano e ogni forma di cibo. Ma il profeta non si accontenta di denunciare tutto ciò, conducendo un affondo ancora più sarcastico contro costoro che credono di rendere culto a Dio proprio mentre tramano di imbrogliare gli indigenti. E c'è un'espressione che mi colpisce particolarmente: comprare il povero con un prezzo di paio di sandali. Tramando poi di vendere anche lo scarto del grano, quello che di solito si dà agli animali, trattando così i poveri e gli ultimi con una indifferenza, con una brutalità che li fa ritenere di cibarsi di ciò che mangiano gli animali. E poi di vendere costoro per un prezzo pari a un paio di sandali che portano i piedi. Un'ultima parola la raccogliamo dalla seconda lettura, dove San Paolo raccomanda il suo discepolo Timoteo che si facciano domande e suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti coloro che stanno al potere e che amministrano il bene comune, affinché, dice Paolo, possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Anche questa raccomandazione ha una sua importanza, se specialmente collocata nel contesto di persecuzione scatenata nei confronti dei cristiani. Paolo, dunque, chiede al suo discepolo amato di elevare preghiere e suppliche anche per coloro che perseguitano i cristiani, ben sapendo che uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini e che la vita degli uomini sta nelle mani di Dio, che si prende cura, che ha dato la vita per riscattarci e quindi a Lui che occorre rivolgersi per il bene di tutti. Volendo riassumere dunque tutto ciò che la liturgia ci dice, mi pare di poter concludere così: prendere sul serio la nostra fede implica prendere sul serio anche il legame con i fratelli, specialmente coi poveri, gli ultimi, e farcene carico proprio come Gesù si è fatto carico di noi. Questa è la vera religione, questo è il vero modo di lodare Dio, questo è il vero modo di celebrare ogni domenica l'Eucaristia.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Gianfranco Barbieri dei Missionari di Roma.